Wiki Music.
Il viaggio in India di Benjamin Britten, raccontato da Alessandro Macchia.
La musica di Ravi Shankar è una delle tracce del legame di Benjamin Britten con l'India. La memoria corre immediatamente alla tappa indiana del viaggio di Britten in Estremo Oriente nel 1955. È un legame forte, anche sul piano dell'esperienza musicale, per quanto un po' sottovalutato da parte degli studiosi. È sicuramente stato indagato con minore interesse rispetto all'incontro col gamelan indonesiano o con la tradizione giapponese. Se 10 anni prima Britten aveva fatto dono dei compensi per il suo quartetto in do per archi a favore della popolazione indiana afflitta dalla carestia, 10 anni dopo lo troviamo di nuovo in viaggio verso quello che Peter Pierce, il suo inseparabile compagno, avrebbe definito come il paese dei contrasti. Se quello del 55 era stato un lungo viaggio di lavoro con l'attivo di una quarantina di recital, quello del gennaio-febbraio 1965 fu una vera e propria vacanza. 6 settimane, con partenza il 16 gennaio da Londra e scalo a Francoforte. Il periodo giusto prima dello scoppio della terribile seconda guerra del Kashmir. Il viaggio è accuratamente documentato dal diario di Pierce e da una serie di lettere inviate da Britten a John Newton, un ragazzino di 14 anni, interprete della Voce dello Spirito in Carlo Riva e di Miles nel Giro di Vite, un ragazzo dei cui studi Britten si era fatto carico. Le stesse modalità di documentazione erano state adottate nel tour del 55 e in quella circostanza il destinatario delle lettere era stato Roger Duncan, il figlio di Ronald Duncan, l'autore del libretto dello Stupro di Lucrezia.
This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order, letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner of the girl next door, pulling up beat took a steady climb, the gradients against her, but she's on time. Cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses, birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches, sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across, in the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. The climb is done. Down towards Glasgow she descends. Towards the steam tugs, yelping down the glade of cranes. Towards the fields of apparatus, the furnaces, set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her. In the dark glens, beside the pale green sea lochs, men long for news.
Letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and the boy, receipted bills and invitations to inspect new stock or to visit relations and applications for situations and timid lovers, declarations and gossip, gossip from all the nations, new circumstantial news, financial letters with holiday snaps to enlarge in, letters with faces scrawled in the margin, letters from uncles, cousins and aunts, letters to Scotland from the south of France, letters of condolence to highlands and lowlands, notes from overseas to Hebrides, written on paper of every hue, with the pink, the violet, the white and the blue, the chatty, the catty, the boring, adoring, the cold,
held an official, all the hearts outlawing, ever stupid, short and long, the type and the print and the spelt all wrong.
Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters, or a friendly tea beside the band at Cranston's or Crawford's. Asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen. They continue their dreams. But shall wake soon and long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart. For who can bear to feel himself forgotten?
Britten era un eccezionale grafomane, nel senso più positivo del termine. Da piccolo compilava centinaia e centinaia di pagine di diario. Da adulto scriveva lettere, tante lettere, e a un certo momento anche con la piena consapevolezza che un giorno avrebbero costituito un documento imprescindibile per chi avesse voluto poi ripercorrere il suo percorso artistico ed esistenziale. È per questo che chiese espressamente al piccolo John di preservarle con accuratezza. «Al mio ritorno potrei volerne copia», scrive in coda alla lettera del 19 gennaio. Attraverso le lettere a John Newton abbiamo così la possibilità di vedere un volto meno conosciuto di Britten, quello paterno o comunque quello dell'adulto che vuole introdurre il fanciullo alle meraviglie ma anche alle cose brutte del mondo. Per esempio, con la visita alla tomba di Gandhi, trova modo di calarsi nei panni del maestro di storia che inizia il discepolo a questo grande patriota indiano assassinato nel 1946. E queste ultime sono le parole esatte di Britten, e gli perdoneremo l'inesattezza sulla data dell'omicidio. Di passaggio vogliamo ricordare che alla morte di Gandhi nel 48 a Britten e Duncan balenò l'idea di un requiem in sua memoria. Il maestro si erge invece a coprotagonista della storia quando si pregia della cena col ministro dell'informazione Indira Gandhi, precisando al piccolo John che la donna non ha nessuna relazione col Mahatma, ma che è la figlia del grande Jawaharlal Nehru, a sua volta conosciuto e frequentato nel 1955. Una pagina particolarmente significativa è quella in cui Britten parla della musica indiana. Abbiamo già detto che 10 anni prima Britten aveva ascoltato Ravi Shankar, era stata un'esperienza assolutamente unica. Alla pittrice Mary Potter, in quell'occasione, aveva parlato di qualcosa di terribilmente affascinante, di Shankar come di uno dei migliori esecutori e compositori viventi, della musica indiana come di qualcosa di intellettualmente complicato e controllato, ma di musicisti spontanei e rilassati. Poi, in una lettera del 1 febbraio 65, racconta Newton l'esperienza di 2 giorni prima. Abbiamo trascorso un'affascinante mattinata alla scuola di musica e danza di Kalakshetra, una scuola avviata una dozzina d'anni fa, o giù di lì, da una rimarchevole donna, Rukmini Devi, a suo tempo una famosa danzatrice. Noi abbiamo seguito la lezione di danza popolare e di danze classiche, tutte seguite da giovani ragazze. E poi, più interessante di tutto, siamo andati alla lezione di musica di un meraviglioso vecchio suonatore, su una vecchia forma divina, uno strumento a corde, e di un cantante. La musica indiana, vedi, è completamente diversa dalla nostra. In un certo senso è più antica e più raffinata. Essi raramente hanno più di 2 o 3 strumenti che suonano assieme. Di solito un solista, in questo caso la vina o il cantante, un percussionista a supporto e un'altra specie di strumento a corde che suona sullo sfondo o fa da bordone per mantenere la chiave. Poi il solista improvvisa nella particolare scala o raga su cui si è deciso e il percussionista mantiene il ritmo. È difficile seguire all'inizio, specialmente perché sia il cantante sia lo strumentista scivolano attraverso una grande quantità di note e hanno molti rapidi e strani passaggi che risuonano ornamentali e spesso non hanno melodie ovvie, ma l'atmosfera diventa più chiara non appena ti abitui e può essere assai bella. Viaggio in India era inteso come un momento di relax. Non era stato previsto nessun recital, ma su preghiera di un amico, Narayana Menon, il direttore dell'Accademia di Musica, Arte e Danza di Delhi, il 20 gennaio Britten e Pierce si prestarono a un concerto nella biblioteca della stessa Accademia. Ci fu una sola piccola prova, faceva molto caldo e Britten era nervosissimo. Nonostante questo, Pierce, a dire di Britten, cantò molto bene. Il programma contemplava musiche di Purcell, le 6 canzonette inglesi di Haydn e i 6 Ölderlin Fragmente, opus 61 dello stesso Britten. L'unica pagina di Britten su versi in lingua tedesca. Fra il pubblico v'erano anche Ludwig, il principe d'Assia e del Reno, e la moglie, Margaret Campbell Geddes, per gli amici Lou e Peg. Erano stati i compagni di viaggio di Britten e Pierce nella tournée del 55 e si ritrovarono di nuovo come compagni di avventura in quell'inverno del 65. I quattro erano molto molto amici e spesso Ben e Pita erano ospiti di Lou e Peg nel castello di Wolfsgatten. Inoltre il principe era uno dei più importanti finanziatori del festival di Holbora. In quei giorni indiani Ludwig lavorava alla traduzione tedesca di Cagliuriva sotto la supervisione di Britten. In quei momenti, nei momenti felici di quel meraviglioso viaggio, nessuno avrebbe immaginato che il povero Ludwig sarebbe morto di lì a 3 anni. Un duro colpo per Britten. Fra le altre cose, Ludwig era stato il tramite fra Britten e la poesia di Ölderlin. E Ludwig gli aveva sottoposto una famosa lettera, quella in cui Thomas Mann esalta i versi di Socrate e Alcibiade di Ölderlin come una fra le più belle poesie d'amore di tutti i tempi. Era inevitabile dunque che i 6 frammenti da Ölderlin per voce e pianoforte venissero espressamente dedicati al principe di Assia.
Diesem Jünglinge stets kennest du größers nicht. Warum siehet mit Liebe wie auch Götter deine Augen.
Il viaggio in India non fu del tutto privo di lavoro creativo. Britten scrisse una composizione particolarissima, le Gemini Variations, un quartetto, sentite un po', per due esecutori. Allora, vediamo di cosa stiamo parlando. In un viaggio a Budapest nella primavera dell'anno precedente, Britten aveva conosciuto due gemelli di 12 anni. Zoltan e Gabo Yenei. Erano due promettenti musicisti. Erano i figli di un rinomatissimo flautista ungherese. Ognuno di loro suonava con pari abilità due strumenti. Zoltan era pianista e flautista, Gabor era pianista e violinista. È una composizione, quest'opus 73, che palesa più che mai l'approccio anche ludico che Britten aveva alla musica. La composizione è costituita da 12 variazioni sul quarto dei 9 epigrammi per voce di Zoltan Kodály. A epilogo delle variazioni c'è una fuga. La particolarità del pezzo sta nell'alternanza degli esecutori agli strumenti. Vale a dire che gli esecutori lasciano uno strumento e ne prendono un altro a ogni cambio di variazione, fino a tutte le combinazioni possibili: flauto e pianoforte, flauto e violino, violino e pianoforte, pianoforte a quattro mani. E quindi la partitura è interamente caratterizzata da indicazioni del tipo: Zoltan lascia il pianoforte e prende il flauto, Gabor lascia il violino e prende il pianoforte, e via dicendo. Britten in seguito produsse una versione per quartetto reale, presupponendo che in giro non ci fossero molti musicisti tanto versatili. L'immagine dei gemelli ha anche una sua traduzione musicale. La sesta e l'undicesima variazione sono infatti intitolate Specchio, proprio in italiano, e sono rispettivamente dei pezzi basati sulla tecnica del moto contrario. Fra le novità, dell'invenzione della chiave di violino e della chiave di basso con un piccolo otto in alto o in basso per indicare che le note devono essere eseguite all'ottava superiore o inferiore. Quando in Ungheria si seppe che Britten aveva scritto questo pezzo per i due fanciulli, si scatenò la corsa alle interviste. Ricordiamo almeno la telefonata di un corrispondente di una radio ungherese. Il giornalista domanda: «È vero che voi avete avuto le Gemini Variations da Sir Britten?» Uno dei due gemelli risponde: «Sì, è la verità. Verreste in radio per fare un'intervista oggi stesso?» «Mi dispiace, oggi abbiamo lezione di piano.» «E che ne pensate di domani?» «Domani abbiamo lezione di musica da camera.» «Ma, santo cielo, il giorno dopo sarete liberi, io spero.» «Ahimè, siamo entrambi impegnati nel massacro delle arvicole da campo nella fattoria collettiva.» Lettere di Brittain John Newton sono particolarmente attente a due aspetti, l'urbanistico e il paesaggistico. Riguardo alla descrizione delle città, Delhi, Madras, Bombay, Brittain è spesso teso a raccontare le tracce della colonizzazione britannica. Di New Delhi dice della pianificazione in stile imperiale dovuta all'architetto Edwin Lutyens, le strade spaziose, le ambasciate dappertutto. E a proposito delle tensioni sociali, spesso conseguenza di quell'imbarazzante passato, Brittain afferma di simpatizzare con chi patisce e protesta, ma aggiunge che la violenza non è mai la soluzione giusta. Degli aspetti naturalistici, nell'epistolario britteniano è particolarmente emozionante la descrizione della fauna, come di un papà che voglia schiudere gli occhi del figlio alla variopinta bellezza della natura. E così, dopo l'osservazione del rispetto degli indiani nei confronti delle vacche, Brittain si sofferma sugli uccelli. Scrive: «Io non ne ho mai visti così tanti e di così tante specie esotiche in nessuno zoo. Pellicani tantissimi, cicogne, gru, cavalieri. Sono alti uccelli bianchi con zampe rosse, cormorani come a Olbra, ibis bianchi e neri, aironi di tutte le specie, sterne di nuovo come a Olbra ma una varietà indiana, il martin pescatore, le spatole, i gruccioni verdi, i manachini, ma non della specie del Red House. E su una particolare isola al tramonto, milioni di parrocchetti tornano a posarsi con stridi e urla, lampi d'un verde brillante terribilmente veloce e un albero pieno di enormi avvoltoi. E poi i coccodrilli, ne abbiamo visti alcuni in diverse occasioni, uno un cucciolo e uno la più grossa creatura che io abbia mai visto, come un grande tronco d'albero che giace lì scaldandosi al sole. Non sono creature attraenti e si mostrava come se fosse interessato a masticare tutti noi, barca compresa. Una volta, mentre stavamo superando la spiaggia, dove il più grosso ci sorrideva, il motore della barca ha rifiutato di avviarsi e siamo andati alla deriva senza aiuto. Mi sono chiesto se avrei rivisto di nuovo Holbura oppure te. E quest'ultima considerazione, che vuole tingere d'avventura quasi salgariana il tour, fa il paio con il racconto dell'attraversamento della strada da parte di un leopardo, riportata 10 anni prima in una lettera a Roger Duncan. Ma del breve estratto che abbiamo appena letto ci rimane soprattutto lo stupore, la meraviglia di Britten a quell'immensa varietà di volatili. È pur vero che Pierce riferiva che il canto interminato degli uccelli dava talvolta fastidio al compagno in fase di costruzione delle Gemini Variations, ma forse proprio quei canti furono il primo spunto per il terzo movimento del quartetto per archi numero 3 del 1975. Il 1 marzo Britten e Pierce fecero ritorno a Londra, in volo, ma su un tutt'altro che cinguettante Boeing 707.
Il 16 gennaio 1965 Benjamin Britten parte per un viaggio in India. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.